campionati del mondo sono finiti, il Brasile dopo che ha perso 7-1 con la Germania è passato da uno stato di euforia che era quello anche gonfiato dai media come Globo, una televisione, una rete televisiva che controlla il 70% del mercato delle comunicazioni in Brasile, giornali, è nata dalla ricca borghesia fazendera del Novecento, poi ha appoggiato le varie dittature brasiliane. Dopo questa sconfitta, anche nei bar, nelle zone più popolari che ho frequentato guardando la partita, le persone anche che non hanno partecipato, perché sono stato, bisogna dirlo, almeno in alcune città una minoranza, le persone che hanno capito che dietro a questa coppa ci sarebbero stato solo violenza e spreco di denaro pubblico, ma comunque hanno iniziato a dire: ma perché, ma sì, ma cosa ci può, cioè si sono iniziati a chiedere ma cosa ci ha portato questo mese di delirio sotto i gendarmi della FIFA che non ti facevano neanche entrare nella favela vicino allo stadio perché era diventato zona rossa. E quindi le persone, anche quelle che non hanno partecipato, hanno iniziato a chiedersi questo. C'è stata una grossa assemblea a Bahia il 18 di luglio, a cui ho partecipato, dove intanto è stato lanciato questo nuovo giornale che è al secondo numero, si chiama Nuova Democrazia, è un giornale, è il primo giornale di una stampa popolare democratica su carta, perché in Brasile, ricordiamocelo, ci sono solo, abbiamo dei giornali che vanno, quello più a sinistra che potrebbe essere come Repubblica da noi, quello più a destra è appunto molto peggio del giornale nuovo, stampa, eccetera. E quindi non c'è nessun giornale di carta che puoi comprare in edicola indipendente, e quindi in questa assemblea intanto è stato presentato a Nova Democrazia, si chiama, e poi è stato un po' fatto il conto, il sunto di... Allora, le proteste più forti sono state a San Paolo, a Rio de Janeiro, a Belo Horizonte, a Porto Alegre. Queste proteste hanno visto la partecipazione sicuramente di migliaia di persone, hanno anche visto la partecipazione e l'impiego di migliaia di poliziotti, dalla polizia militare alla polizia federale, alla polizia civile, alla polizia di pacificazione, chiamiamole come vogliamo, ma sono controllate sia dal governo e peggio ancora dagli stati. E quindi queste forze hanno partecipato in massa, massicciamente, con una tecnica da polizia dittatoriale, loro lo chiamano la tecnica di envelopamento, significa che praticamente arrivano così tanti e così dispiegati in varie parti della città o della zona dove si svolge il flash mob, la protesta, e quindi impediscono il diritto alla manifestazione.
Sì, sì.
Quindi in questo senso le manifestazioni ci sono state anche nelle strade, nei quartieri, però e poi un altro bilancio che si è fatto di questa coppa è stata, a parte i 3 miliardi 800 mila dollari spesi, e sostanzialmente per Bahia le persone hanno riportato che le infrastrutture sono rimaste le stesse, cioè a parte il bellissimo stadio di Arena Fontenova non c'è la metropolitana, una città di 5.000 abitanti, i pullman sono sfasciati, quindi le persone hanno fatto un po' un bilancio che era chiaro, e poi si è fatto un bilancio dei morti che ci sono stati, che non sono appunto apparsi nella stampa ufficiale, i morti intorno o legati alla coppa, nel senso che per esempio a Rio de Janeiro sono stati uccisi dei lavoratori che abitavano, moradori, quindi abitanti di favelas, da unità di polizia militare e da polizia cosiddetta pacificadora, che sono entrati nelle favelas tipo Manguinhos, che è una favela proprio vicino allo stadio di Maracanã, un'altra favelas che si chiama Complesso Jalemão, e per esempio hanno trovato persone che stavano giocando a pallone, gli hanno ordinato di entrare in casa, di ritornare tutti a casa perché c'era in atto un'azione di pulizia della favela, e questo ragazzo per esempio, che è un lavoratore, non è uno spacciatore, lavora a proprio, abbiamo visto che sul giornale veniva pubblicata la foto con la carta previdenziale della previdenza sociale, lavora per lo Stato, metteva a posto le strade per il comune di Rio de Janeiro. Niente, lui ha resistito, ha detto ma no, perché voi fate le partite negli stadi, noi non possiamo giocare in favela, e gli hanno sparato in testa. E così altre 13 persone. Nessuno è stato indagato. Vi ricordo che in Brasile non c'è l'obbligo dell'azione penale, quindi, tanto meno per la polizia, quindi diciamo c'è un'associazione di mamme, di mamme che hanno avuto i figli uccisi nelle favelas, che lavorano con gli avvocati, però per ora diciamo dopo che è stato ucciso l'unità è andata via e non sono riconoscibili, non hanno certo i nomi o i numeri, e quindi e questo è stato un caso, e ce ne sono stati altri 12,
sì, sì.
Che non sono, cioè appunto vivevano in favelas ma non avevano avuto un problema legato al traffico di droga,
sì, sì.
Così come ogni giorno vengono uccisi.
Senti, mi viene in mente una cosa, questo stato di cose e appunto questo lato oscuro diciamo dei mondiali di calcio, che influenza può avere sulle elezioni prossime secondo te? Magari c'è anche una strumentalizzazione della destra?
Una doppia influenza, allora la perdita della squadra eccetera ha un per coloro che avrebbero votato diciamo il PT, l'establishment, Dilma Rousseff avrà un'influenza negativa, nel senso che la perdita produce non so come dire, fa emergere così tanto malcontento, non c'è neanche la festa, per loro l'allegria, la festa, ma non c'è perché non la possono, perché la squadra ha perso, c'è una rabbia che la squadra era preparata male, non erano professionisti che giocavano male, e quindi potrebbe darsi che una parte di questo voto diciamo più populista che avrebbe votato anche PT, perché qualche piccolo miglioramento c'è stato, la classe media è cresciuta, potrebbe spostarsi sulla destra. Sicuramente tutta una parte diciamo della sinistra non istituzionale, vabbè, non sia che vinceva che perdeva, non avrebbe comunque votato, ma sicuramente la pesantezza dei mondiali e addirittura il fatto che nel 2016-17 hanno anche
sì, tra due anni
è una cosa. E quindi la gente vede che non si spende niente, ma tu cammini, è pieno di buche, qualsiasi, cioè a parte le zone centrali la campagna non hanno scuole, i paesini di 1.000-2.000 abitanti che ci sono in campagna non hanno niente, non hanno scuole, non hanno punti di salute, cioè quindi queste persone chiaramente, per esempio questa organizzazione che si chiama Fronte Rivoluzionario di Difesa dei Diritti del Popolo e l'Associazione Brasiliana dei Contadini Poveri invita al non voto, cioè appunto denuncia che il voto è una farsa, perché alla fine anche se il PT avrebbe avuto qualche politica di ridistributiva e sociale, è comunque un partito che nonostante esprima il Presidente o la Presidente della Repubblica, ma c'ha il 18%, quindi si deve alleare con gli altri partiti e quindi non... gli altri partiti sono di destra.
Sì, sì, quindi è un po' il grande capitale che in qualche modo mantiene la sua...
ha concesso con la paura, diciamo, di un malcontento di 180 milioni di persone che il cui 90% vive in condizioni, diciamo, non dignitose, però non è che... il PT, anche perché voglio dire, Morales, le esperienze in Ecuador e in Bolivia e forse anche in Argentina con la Kirchner hanno permesso il centro-sinistro, la sinistra populista anche latinoamericana, o l'esperienza di Evo Morales, il MAS, il movimento di alternativa al socialismo, hanno permesso a queste persone, nel bene o nel male, comunque di fare delle cose, perché avevano la maggioranza, cioè Morales aveva la maggioranza al congresso e quindi ha potuto fare una costituzione che coinvolge, che prevede anche il coinvolgimento degli indios e quindi si chiama Stato multietnico de Bolivia, ma il Brasile non ha potuto fare in 10 anni quello che avrebbe potuto fare molto di più, perché c'erano sicuramente dei compagni nel PT che avevano delle idee, perché comunque il Brasile è un sistema, è un misto, nel senso che è presidenziale, però non ha un premio, non ha un rafforzamento del partito che vince, e quindi ogni partito, anche l'1%, ha il suo deputato. Il problema è che tutti gli altri partiti sono di destra,
sì.
Quindi si è dovuto alleare con tutti i partiti di destra,
sì, sì, sì.
Nessuno non credo che tutto il PT avrebbe voluto la legge sulla Monsanto, non credo che tutto il PT che aveva fatto la guerriglia nella dittatura avrebbe voluto la legge contro l'aborto, però l'hanno dovuto accettare, quindi diciamo la sinistra fuori dal PT invita a non votare e invita a creare un blocco di conflittualità permanente.
Alternativo. Senti, ci puoi dire ancora un aggiornamento sulla lotta del Quilombo che avevi visitato, quello dei pescatori?
Allora, praticamente una notizia positiva è che sono riusciti a far aprire, diciamo, dall'Istituto Nazionale della Riforma Agraria un dossier, e quindi l'Istituto della Riforma Agraria dovrà capire di chi è la terra, come si chiama e di chi è e quanto è la terra del fazendero che ha spinto, diciamo, la comunità chilombola a vivere ai margini del rio di San Francisco, e questo vorrà dire che la possibilità di essere espulsi sarà molto minore, perché l'Istituto Nazionale per la Riforma Agraria è un istituto comunque federale che ha la funzione di recensire le terre o incolte o dei fazendero che non coltivano, e ha la possibilità di destinare le terre alle comunità indigene o alle comunità afro-brasiliane discendenti, diciamo dei discendenti degli schiavi africani. E quindi questo significa che per loro c'è una remota e molto lontana, ma c'è possibilità un giorno di ottenere una parte di quella terra, poi il proprietario verrà indennizzato, come è successo.
Sì, quel meccanismo che ci dicevi.
Esatto, che ha creato il PT, che ha creato il governo Lula, e che è un meccanismo che gli permette almeno di avere la demarcazione, si chiama, della terra. E abbiamo fatto un'altra riunione con il Comitato Pastorale della Pesca, che è un comitato che si occupa dei Quilombo, che appunto vivono ai margini di un fiume. Quest'estate ad agosto arriveranno osservatori internazionali chiamati dall'associazione del movimento negro brasiliano, ma anche degli nordamericani vengono.
Sì, ci avevi detto.
Non ci sono, ecco, l'unica cosa che da quando sono andato a quando sono ritornato è trascorso una finestra di un mese. Loro sono andati solo una volta, la polizia della prefettura, a abbattere delle case non i proprietari, perché erano baracche, ma comunque le persone che ci abitavano, hanno accettato una casa che la prefettura gli ha dato, che fa parte di un programma che si chiama Minha Casa, Minha Vida, cioè la mia casa, la mia vita, ed è un programma per far uscire le persone dalle favelas e metterle in delle case un po' più dignitose, sai, tipo chalet, tutte vicine in una zona lontana dalla città, che però non va bene per i Quilombola, perché gli abitanti del Quilombo non sono delle persone che hanno costruito delle favelas nelle città in modo, diciamo, perché spostate, perché emigrate da altre zone. Gli abitanti del Quilombo sono come dei contadini della Val di Susa che da 200 anni coltivano una zona della Val di Susa, perché dovrebbero andarsene via?
Sì, sì, certo, infatti.
Quindi questo programma, purtroppo queste due famiglie che poi hanno abbattuto le case hanno accettato, perché è molto subdolo il governo, cioè anche nel caso delle favelas di Rio de Janeiro, quando tu vivi in una favelas in alto e la borghesia brasiliana che vive nei quartieri ricchi come Leblon, come l'Ipanema, la spiaggia più famosa, e non vuole più abitare lì perché il cambio climatico prevede che il mare ti arriva in casa, piove molto di più, in queste settimane in Brasile pioveva quasi ogni giorno, di solito non succede questo nel periodo secco dell'inverno, vabbè che anche qui ho visto che piove molto, ma comunque i ricchi brasiliani di Rio de Janeiro vogliono andare in alto, quindi in alto abitavano le persone della favela. Quando tu arrivi e offri a una persona che magari tutta la vita ha venduto delle frittelle nella spiaggia ed è poi ritornato su nella favela, nel morro, nella montagna, magari a un'ora, però comunque vicino alla spiaggia dove lui vendeva, se tu gli offri 50.000 euro, 40.000 euro per comprare la sua casa e il terreno intorno, è chiaro che quello ti dice, beh, non li ha mai visti in tutta la sua vita, ti dice sì, va, accetta cosa sta succedendo in queste favelas di Rio de Janeiro, le persone, cioè in atto una mostruosa, massiccia speculazione immobiliare, le persone accettano di vendere la propria casa, prendono i 50.000 euro, vanno a comprarsi una casa in un altro posto della città, dopodiché finiscono i soldi, sono magari a 3 ore lontani dalla spiaggia di turisti dove vendevano e sono, come si dice in brasiliano, fuggito, fottuti, perché non hanno più possibilità neanche di sostentarsi.
Certo.
Quindi il problema è questo, e questi due chilombola, queste due famiglie hanno ceduto, è una lotta di nervi, le persone più coinvolte, diciamo direttamente nell'organizzazione, resistono e stanno lì, e alcune famiglie hanno ceduto e sono andate in questo programma, però questo programma li ha spostati a 2 ore dal fiume. E quindi cosa mi raccontavano le famiglie che sono rimaste? Joselita, quella compagna di 60 anni che avete...
Sì, che aveva parlato.
Al papà, al nonno, si ricorda ancora del nonno che nel 1890 era schiavo. E lei ha 60 anni e quindi diciamo è una generazione e mezza. La schiavitù è stata abolita nel 1895. Ma lei diceva che queste persone ogni giorno fanno 4-5 ore di viaggio cambiando pullman eccetera per arrivare lì dove stanno attualmente il Quilombola per andare a pescare, perché hanno le loro canoe lì, se no non possono neanche avere la possibilità di vendere un po' di pesce, di granchi. Quindi diciamo è assurdo, queste persone spendono tutti i soldi di autobus perché gli hanno offerto una casa che non era di terra e di canna di bambù, però
sì,
sono
una contraddizione. Dai, allora sicuramente approfondiremo questa cosa. Intanto una buona notizia che la comunità nel suo complesso, ecco, diciamo, non sia minacciata così direttamente come poteva essere.
La comunità è riuscita a costruire intorno a questo piccolo Quilombo un minimo di interesse,
esatto.
L'università si è occupata di loro, l'associazione pescatori si è occupata di loro e l'INCRA ha dovuto sotto pressione aprire un dossier per vedere se possono avere una parte di questa terra.